Editoriale: perché Berlusconi si agita tanto? Di Bruno Manfellotto. È in arrivo la sentenza d'appello sui diritti Mediaset, con il rischio della interdizione dai pubblici uffici. Il processo Ruby non si sta mettendo bene. E a Napoli rischia un altro rinvio a giudizio. Allora il Cavaliere. 05 aprile 2013. Il primo a parlare di un salvacondotto per Silvio Berlusconi, un qualche fantasioso sistema per concedergli una sorta di immunità dai processi in cambio dell'abbandono della vita politica, fu Francesco Cossiga, non più Presidente della Repubblica, ma senatore a vita, e non esplicitamente, ma ricordando l'epopea di Bettino Craxi costretto all'esilio dalle inchieste di Tangentopoli. A mo' di metafora, 10 anni dopo Mani Pulite, correva l'anno 2002 e il problema era già quello, ancora quello, sempre quello, le grane giudiziarie del CAV. Tutti capirono, ma fecero finta che fosse l'ennesimo paradosso del grande esternatore. Qualche anno dopo ci riprovò candidamente Rocco Buttiglione. Gli fecero eco altri big dell'UDC quando ormai Fini e Casini correvano allegri verso il baratro della consunzione politica. Intanto, leggi ad personam, lodi protettivi, leggi salva Berlusconi 6 mesi fa, ottobre 2012, un Berlusconi depresso, stanco e ammaccato, sostenitore svogliato del governo Monti, annunciava che avrebbe abbandonato per sempre la vita politica e lasciato il suo partito da lui creato e pasciuto nelle mani di Angelino Alfano. Pochi gli diedero credito, molti avrebbero voluto dargliene. 2 mesi dopo il vero colpo di scena, il ritorno di Berlusconi su un campo da gioco che non aveva mai abbandonato. Alcuni dissero che lo avevano convinto la sconfitta di Renzi alle primarie del PD e la vittoria di Bersani, che per toni, sensazioni e sentimenti lo riportava alla stagione della prima vittoriosa discesa in campo. Lui contro i comunisti, l'imprenditore contro i professionisti della politica, il vindice di Equitalia contro i tassatori convinti. Altri fecero invece notare che di lì a poco il Tribunale di Milano avrebbe ascoltato la requisitoria di Ilda Boccassini nel processo Ruby. 18 anni dopo il debutto in politica del Cavaliere annunciato da un'inchiesta per traffico di droga archiviata nel 1991, e santificato poi il 22 novembre del 1994 con un invito a comparire nell'ambito di un'inchiesta su Telepiù, di cui il fresco presidente del Consiglio fu informato a Napoli durante un convegno sulla criminalità organizzata, e 10 dopo la provocazione di Cossiga sul salvacondotto, siamo sempre lì. E Berlusconi si chiede ancora che cosa gli convenga fare per sfuggire alla giustizia. Votare subito, o battersi per un governissimo, o spingere perché sul colle più alto salga un candidato non ostile. 18 anni dopo il debutto in politica del Cavaliere annunciato da un'inchiesta per traffico di droga archiviata nel 1991, e santificato poi il 22 novembre del 1994 con un invito a comparire nell'ambito di un'inchiesta su Telepiù, di cui il fresco presidente del Consiglio fu informato a Napoli durante un convegno sulla criminalità organizzata, e 10 dopo la provocazione di Cossiga sul salvacondotto, siamo sempre lì. E Berlusconi si chiede ancora che cosa gli convenga fare per sfuggire alla giustizia. Votare subito, o battersi per un governissimo, o spingere perché sul colle più alto salga un candidato non ostile. Del resto la resa dei conti si avvicina. Incombe a Milano il processo Ruby, nipote di Mubarak a sua insaputa. A Napoli il GUP deciderà tra breve se accogliere o no la richiesta del PM di rinvio a giudizio per la compravendita di parlamentari. E sta per arrivare anche la sentenza sui diritti Mediaset, che è già costata a Berlusconi una condanna in primo grado a 4 anni di reclusione e a 5 di interdizione dai pubblici uffici. Se la pena dovesse essere confermata anche in appello, il CAV dovrebbe dire ciao ciao a ogni sogno di gloria. E dunque eccolo agitarsi nel tentativo di strappare un accordo che Bersani non gli può dare proprio per l'impossibilità di raggiungere un'intesa con chi insulta la magistratura davanti al Palazzo di Giustizia. Inconciliabilità degli opposti. Si era sperato che fossero le elezioni a sgombrare il campo, ma così non è stato. Non resta dunque che l'ultimo tentativo di Napolitano rinviare il problema del governo e spingere i partiti a trovare prima l'accordo per il suo successore al Quirinale. In fondo, 2 anni e mezzo fa, invece di mandare a casa Berlusconi, gli concesse una proroga. Adesso le Camere non le può sciogliere, ma può prendere ancora un po' di tempo prima di licenziare Bersani e il suo preincarico. Grazie a quel provvidenziale rinvio Berlusconi conquistò Razzi Scilipoti e sopravvisse 1 anno. Bersani dovrebbe trovare il nome giusto per il Quirinale e poi pensare a Palazzo Chigi. Prima che sia il CAV a lanciargli tra i piedi una candidatura alla quale il PD non possa proprio dire di no. Destra Berlusconi furioso minaccia di tutto di Susanna Turco. Il cavaliere è terrorizzato di restare fuori dai giochi per il Quirinale. Teme un capo dello Stato eletto da PD e M5S che non garantisca la sua immunità e le sue aziende. Ma urla proprio perché ha la pistola scarica. 03 aprile 2013. Il prossimo bagno di folla in stile Piazza del Popolo è fissato per sabato 13 aprile in Piazza Prefettura a Bari, proprio alla vigilia della battaglia finale, l'elezione del Presidente della Repubblica, che si avvierà il 18 alla Camera. Un nuovo appuntamento in un momento cruciale dopo quello del 23 marzo in pieno incarico a Bersani, nel quale Silvio Berlusconi si comporterà proprio come se fosse sull'orlo della campagna elettorale, più caimano o meno caimano a seconda del punto in cui si troveranno le trattative sul dopo Napolitano. Molto caimano si prevede al momento parlando coi medi livelli pidiellini, ma si sa quant'è mobile l'uomo. La macchina comunque è già avviata, i vertici locali del PDL già orgogliosi per aver mandato a Roma 41 pullman 2 settimane fa sono in pieno sforzo da pianificazione, parlano di superare ogni aspettativa di presenze, gran regista l'ex ministro Raffaele Fitto. Per certo si testerà di nuovo l'appeal del mai sopito sogno del cavaliere di tornare a Forza Italia, proprio come a Piazza del Popolo, bandiere con il logo del 1994, spillette, grida viva l'Italia, viva Forza Italia. Oggi come oggi il cavaliere non vede l'ora. Non solo perché la piazza lo galvanizza tanto quanto lo demotivano gli accrocchi romani di vertice il 23 marzo a ora di pranzo, coi gran ciambellani pidiellini pensosi intorno al tavolo, lui nella stanza accanto dormiva. Soprattutto perché in quest'aria da melina che si respira nei palazzi uno stallo che in verità va oltre la sua persona Berlusconi intravede a specchio la tenaglia della sua propria fine. Non a caso l'altro giorno ad Arcore le colombe si sono dovute fare in 4 pur di fargli digerire la faccenda dei 10 giorni per i 10 saggi, essendo lui tentatissimo da improbabili ultimatum, le 72 ore, il ritiro forzoso di Quagliariello, che davano la misura dell'agitazione. Il cavaliere ha ricominciato a sentirsi volteggiare sopra la testa aquila delle procure, dei processi Ruby e Mediaset che si avviano a sentenza, ma che sono stati sospesi in questo mese di adempimenti istituzionali. I dibattimenti riprenderanno il 20 e il 22, proprio in piena elezione del capo dello Stato. Un motivo in più e non da poco per Berlusconi per trovare una soluzione non sgradita circa il prossimo inquilino del Colle. Dovesse infatti disgraziatamente fallire la trattativa con il PD per un nome condiviso, aumenterebbe di gran lunga la possibilità di un governo Bersani o no, che si regga sulle astensioni. Una volta insediato un qualsiasi governo e il ragionamento che si fa nel PDL, la data delle elezioni slitterebbe ben oltre l'autunno. Non malissimo per il partito, che almeno avrebbe modo di rifiatare e magari rinnovarsi. Fanno capire nei corridoi quelli che a un rinnovamento del vertice non hanno ancora rinunciato. Malissimo invece per il suo leader, che a quel punto tra le sentenze dei processi e un ruolo meno indispensabile di quello che avrebbe da candidato premier sarebbe assai meno protetto. Per questo il PDL tutto in queste ore sta facendo quadrato su Renzi. Non stiamo perdendo tempo e non perdiamo altro tempo, come ha detto e ripetuto il capogruppo alla Camera Renato Brunetta durante la riunione dei deputati. Per questo si rimane sull'alternativa secca o grandi intese o elezioni. Non perché al voto in estate qualcuno creda davvero, secondo i calcoli si andrebbe a luglio, e sarebbe un suicidio, ma perché quella delle urne è l'unica arma pur parzialmente scarica che Berlusconi possa agitare al fine di arrivare a un accordo sul capo dello Stato. Nel dopo Napolitano, infatti, il ruolo nella partita e i margini di manovra sarebbero assai più ristretti. Per il momento la trattativa è in mano ad Alfano, Verdini e Letta, ma si lavora a un incontro diretto del Cavaliere con Pierluigi Bersani. Polemica. È sempre stato ineleggibile. Di Marco Travaglio. La legge è del 1957, quindi non fu scritta contro Berlusconi. E 19 anni fa l'Espresso fece una battaglia per la sua applicazione, che fu ignorata anche dalla sinistra. D'Alema e Fassino sostenevano che così il Cavaliere avrebbe fatto la vittima. 28 marzo 2013. I 250.000 cittadini che hanno firmato l'appello di Micromega e le migliaia di persone che sabato hanno affollato Piazza Santi Apostoli a Roma hanno voluto ricordare al Presidente della Repubblica e al Parlamento ciò che dal 1994 tutti i Presidenti della Repubblica e i Parlamenti hanno preferito dimenticare, e cioè che la legge 361 del 1957, varata quando Silvio Berlusconi andava all'università e dunque difficilmente accusabile di pregiudizio anti-berlusconiano, stabilisce all'art. 10 l'ineleggibilità dei beneficiari di concessioni pubbliche, quindi degli azionisti di controllo di televisioni, quindi di Berlusconi, il quale siede abusivamente in Parlamento dal 94 grazie alla sistematica violazione della legge da parte della Giunta per le elezioni della Camera, che per 5 volte consecutive ha dichiarato eleggibile il Cavaliere e ineleggibile con Falonieri, peraltro mai eletto né candidato. 3 volte con maggioranza di centrodestra, 2 volte di centrosinistra. Il che spiega perché le tardive, trafelate, patetiche conversioni di Bersani alla legalità, e dunque all antiberlusconismo, non abbiano convinto milioni di elettori delusi. Siccome però, come viene spesso ripetuto, non sono tutti uguali, va ricordato che fin dal 94 è chi si è battuto per il rispetto della legge. Per esempio l'Espresso, diretto allora da Claudio Rinaldi, e un gruppo di intellettuali che 19 anni fa presentarono i primi ricorsi per l'ineleggibilità del Caimano. Risultato? Destra, centro e sinistra, tranne il verde Saraceni, liquidarono la faccenda in pochi minuti. Il deputato Elio Vito sottolinea che il comitato all'unanimità ha convenuto per l'infondatezza. Nel 1996 vince l'Ulivo, ma anche Berlusconi, l'art. 10 del testo unico non è applicabile all'interessato in quanto l'inciso in proprio deve intendersi in nome proprio e quindi non applicabile all'on. Berlusconi, atteso che questi non è titolare di concessioni radiotelevisive in nome proprio, ma a nome di Mediaset. Un cavillo da azzeccagarbugli subito approvato dai centrosinistri Massa, Carazzi e Rossello. Seguono le scuse puerili dei leader per Fassino e D'Alema. Occorreva impedire al cavaliere di fare la vittima, e poi le lacrime di coccodrillo. Il 15 settembre 2000 D'Alema riconosce candidamente che Berlusconi era ed è ineleggibile e il 5 febbraio 2001 ammette che dichiararlo eleggibile fu una finzione giuridica. Troppo tardi, nel 2001 l'ineleggibile risorge. Alla vigilia delle elezioni Giustizia e Libertà torna alla carica con tre esposti alla giunta della Camera, che si riunisce con comodo il 18 aprile 2002 sotto la presidenza di Antonello Soro Margherita. Ma anche stavolta i progressisti Franceschini, Finocchiaro, Benvenuto, Rossello, Belillo e Cento votano con i Berlusconis per l'archiviazione, con una memorabile supercazzola affidata al DS Salvatore Adduce. In conclusione dichiara voto favorevole sulla proposta del comitato illustrata dal presidente, non essendovi elementi che possano far sostenere l'ineleggibilità del deputato Berlusconi, anche perché la questione del conflitto di interessi e quella dell'ineleggibilità sono distinte e richiedono una sistemazione normativa della materia, naturalmente mai neppure tentata. La triste scena si ripete nel 2006 e nel 2008. Intanto quelli che il conflitto di interessi non c'entra sono stati tutti promossi: la Finocchiaro capogruppo PD al Senato, Franceschini segretario e poi capogruppo PD alla Camera, Adduce sindaco PD di Matera, Soro garante della privacy. Ora il nuovo capogruppo al Senato, Luigi Zanda, firma l'appello di Micromega e annuncia che voterà per l'ineleggibilità. Siccome il collega di 5 Stelle Vito Crimi dice che i suoi faranno altrettanto, la maggioranza è bel e fatta. Ma ecco l'astuta mossa di Bersani, che annuncia una nuova legge sull'ineleggibilità, ovviamente stringente. Come dire che la 361 del 1957 non vale più, dunque Berlusconi è eleggibile anche stavolta. Casomai se ne riparla nella prossima legislatura, però in maniera stringente. L'acquiescenza, la cecità, l'occasione storica. Oggi sul Manifesto c'è un'intervista a Luigi Saraceni che va presa, ritagliata e tenuta per la storia. Luigi Saraceni adesso ha 76 anni, nella vita ha fatto il magistrato ed è stato deputato del centrosinistra per 7 anni. Nel 1994, al suo primo mandato, era capogruppo per il PDS nella giunta per le elezioni alla Camera. Oggi, appunto, racconta come a dispetto dell'evidenza giuridica nel 94 venne un ordine dall'alto del suo partito, Occhetto o D'Alema, si presume, per dichiarare eleggibile Silvio Berlusconi, che godeva di pubbliche concessioni televisive e dunque era in contrasto con la legge. Fu l'inizio dei rapporti sempre ambigui del centrosinistra con il Caimano, formalmente avversato ma tenuto in vita perché sosteneva D'Alema proprio il fatto che fosse in conflitto di interessi ne costituiva una debolezza e quindi conveniva avere lui e non altri come contraltare politico a destra. Un errore strategico epocale, oggi lo sappiamo, ma anche una grossa porcheria sotto il profilo etico-politico. La negazione del primato della legalità e soprattutto il disinteresse verso il conflitto di interessi che poi ha portato lo stesso centrosinistra a non fare una legge in merito quando è stato maggioranza nel 1996 e nel 2006, a non partecipare al No Berlusconi Day 2009. A farsi trainare di malavoglia da Di Pietro sul referendum contro il legittimo impedimento 2 anni fa e infine a entrare in maggioranza con il PDL anziché andare subito a elezioni anticipate fine 2011 inizio 2012. E questa è storia, su cui il PD dovrebbe interrogarsi molto e, se possibile, fare un po' di autocritica prima di chiedere frettolosamente la fiducia per un governo presieduto proprio dal suo segretario. La cronaca di oggi, invece, racconta di un Berlusconi spaventato come mai era stato da quando è entrato in politica. Forse non gli era mai successo di sentirsi così a rischio, così vulnerabile, eppure così disarmato, scrive Salvatore Merlo sul Foglio. Il terrore si chiama Quirinale, è il fantasma di un presidente della Repubblica meno incline dell'attuale, la cui storia non va dimenticata, a garantirne ruolo politico, interessi economici e salvaguardia giudiziaria. Non so, vedete voi, se il caimano è angosciato più da un'ipotesi Prodi, Zagrebelsky, Rodotà, Imposimato o altri. In fondo, le scelte possibili sono diverse, in questo senso. Ma l'occasione è storica per mettere fine a un vulnus ventennale alla democrazia, a quella che proprio Zagrebelsky chiamò profeticamente nel 1994 la formula del potere perpetuo, aggiungendo: se questo progetto andrà in porto, sarà perché glielo sarà stato permesso dall'acquiescenza e dalla cecità degli altri. Acquiescenza. Cecità. D'Alema. Violante. Ora anche basta, no?